Dunque, facciamo un po' di tappe. Prima tappa, se voi guardate in fondo all'abside, l'abside è quella cupola dorata dove c'è una croce dietro il ciborio di cui poi parleremo. Vedete che in alto sopra la croce c'è la faccia di Cristo, perché in tutte le chiese, e soprattutto in quelle grandi antiche, c'è l'idea che si cammina andando verso Cristo. Noi siamo qui all'ingresso, si cammina andando verso l'Oriente, e questa cosa è interessantissima. Se volete pone la domanda, voi dove state andando? Cioè la vita, dove va? Dove arriverà la vita? Voi sapete che sono due grandi possibilità. Se hanno ragione i materialisti, se per esempio avesse ragione Darwin, non come filosofo, sapete che Darwin non era ateo, Darwin era agnostico, non sapeva se Dio c'era o non c'era, ma alcune persone leggendo Darwin cambiano Darwin e arrivano a dire che bisogna essere atei, c'è solo la materia, che si evolve e che cambia. Se fosse vero che c'è solo la materia, che cosa vuol dire? Che tutto il mondo sta andando verso il nulla, cioè di noi, di tutti gli uomini, resteranno solamente i vermi. Anzi, neanche i vermi ci saranno più, ci sarà un momento in cui non esisterà più la terra, non ci sarà più la musica, non ci sarà più niente. No? Dove sta andando il mondo? L'altra possibilità è che invece il mondo abbia origine da Dio creatore, e allora se Dio è il creatore del mondo, il mondo non va verso la morte, verso la fine, verso l'implosione, verso l'entropia, eccetera, ma va verso Cristo, cioè è orientato, abbassiamo la voce, sì. È orientato e cammina verso Cristo. Le chiese sono costruite in maniera longitudinale per dire che noi non stiamo andando verso la morte. Pensate, se noi stessimo andando verso la morte, perché voi farete dei figli? Perché i genitori vi hanno fatto se tanto dobbiamo morire tutti? Ma vale la pena vivere se tanto non serve a niente? La chiesa dice no, si va verso il volto di Cristo. E Cristo anticamente veniva messo proprio dove sorgeva il sole, in maniera che durante la messa le persone si volgevano verso il sole che sorge, che illumina la nostra vita. Il Papa ha detto in una sua enciclica molto bella, una parola molto, molto vera, che la speranza porta in realtà solo il nome di Dio. Cioè, se noi parliamo della speranza in senso vero, solamente Dio è la vera speranza. Voi sapete che far la cresima vuol dire questo, dire io non sono disperato, io non penso che la vita non serva a niente, io penso che Dio sia il Signore della vita, no? Ma la Chiesa ha imparato un'altra cosa, per dirvi quanto è importante camminare, dice anche che se c'è la speranza di Dio, allora vale la pena anche impegnarsi nella vita. Vi facevo prima l'esempio dei figli, no? Pensate che se voi andate a 15 anni fa, nelle vostre famiglie voi non c'eravate ancora, cioè quando i vostri genitori avevano la vostra età, mica sapevano che sarebbero diventati padri o madri, no? Pensate che fra 15 anni, per esempio, nelle vostre pance ci saranno dei bambini. È una cosa bellissima, cioè voi diventerete madri. E pensate che voi sarete i padri di questi bambini, dovrete voi avere generosità, dovete avere dolcezza, forza, voi dovrete avere, sapere cos'è il bene, cos'è il male, dovrete avere il coraggio di difendere questi figli. No? Se Cristo è il Signore, se Cristo è vero, se noi andiamo verso la vita, allora ci viene voglia di pensare a fare delle cose belle nella vita, non ci va di vivere solamente di giochi, di PlayStation, noi diciamo io che cosa farò di bello da grande? Hanno fatto bene i miei genitori a darmi la vita o era meglio che loro stavano tutto il tempo a giocare con la PlayStation? Oppure quando hanno fatto nascere me, anche se hanno fatto degli errori, tutti i genitori sono bravissimi, però quando hanno avuto me è stata una cosa geniale, una cosa meravigliosa, no? E se loro hanno fatto bene, io voglio fare come loro, no? Allora la Chiesa dà questa idea del cammino, cioè si entra da una porta, la porta è Cristo, poi vedremo, questa è l'antica porta del Senato Romano che è stata messa qui. No, di Polifemo, del Senato Romano. Certo che altro. E entrando nella porta si cammina sapendo che la vita ha un significato, è una speranza. La vita va verso Cristo. Ci fermiamo, prima tappa, avanziamo un po'. Allora, seconda tappa, vi accorgete che in questa chiesa, che appunto è puntata verso l'abside che è antichissima, è un'abside medievale che poi è stata risistemata, e è stata poi costruita questa grande navata dove, se voi guardate questi grandi personaggi, se li contate sono 12, abbastanza facile di conoscere, sono gli apostoli, no? Vedete per esempio esatto, Andrea, Giovanni e così via, no? Se voi la guardate bene da questa parte, guardate com'è armoniosa, perché è stata sistemata da un famosissimo architetto barocco che si chiama Borromini. Qui si vede benissimo, cioè con questi colori grigi, bianco, no? Mentre quelle parti stonano un po' rispetto al resto, qui si vede che un architetto gli ha dato una grande unità, no? Perché sono stati messi gli apostoli? Questo ha molto a che fare con la vostra confermazione, perché la Chiesa sa che gli apostoli ci confermano, cioè la nostra fede non ce la siamo inventata noi, non l'ha inventata Gregorio, non l'ha inventata Don Andrea Leonardo, eccetera, ma è la fede che esiste dagli apostoli in poi, da Cristo in poi, e sono loro che ci confermano nella verità della fede. Vi faccio due esempi per capire la bellezza della confermazione. Voi sapete che nella confermazione non siete tanto voi che confermate la fede dei vostri genitori, questo non è così vero, ma nella confermazione sono innanzitutto Dio, Cristo, lo Spirito Santo, la Chiesa, che vi confermano che hanno fatto bene a darvi il battesimo, e per questo voi trovate il coraggio di confermare poi la fede. Vi faccio un esempio della mia vita. Io a un certo punto, mi ricordo, stavo passeggiando un giorno, mio papà è già morto, è già in cielo, e mi sono immaginato mio padre che mi guardava dal cielo e mi diceva: bravo sto figlio, mi è venuto bene, continua a fare quello che fai, mi piace, ci riuscirai, non aver paura di fare quello che fai, perché mi sono immaginato lui che era fiero di me. Sapete che quando un padre e una madre è fiero di noi, cosa vuol dire? Io ti confermo, cioè ho fatto bene a farti nascere. Tutti i nostri genitori ci hanno fatto nascere, no? Ma solamente man mano che passa il tempo, nella vita noi scopriamo che loro sono felici di noi, sono contenti. Vi faccio un altro esempio della stessa cosa. Io amo moltissimo Harry Potter. Voi lo conoscete Harry Potter? Sapete che Harry Potter è una storia meravigliosa. Harry Potter è un ragazzino che comincia a 11 anni, arriva a 17 anni. Sapete che ogni libro è un anno della sua vita. Nell'ultimo libro e nell'ultimo film, nell'ottavo, perché sapete che i film sono uno in più rispetto ai libri, Harry Potter capisce che per salvare i suoi amici deve morire, perché c'ha gli Horcrux dentro di sé, no? Quindi deve essere ucciso lui, perché altrimenti... E lui ha paura di morire, e va nel bosco dove dovrà affrontare il nemico e dovrà morire, e gli appaiono i suoi genitori che sono morti. I suoi genitori erano morti perché lui vivesse, no? Per dare la vita a lui, lo avevano protetto con il loro amore, la madre e il padre, ma lui erano morti per salvarlo, no? Ed è per me è stata una scena commovente, quando l'ho vista mi sono messo a piangere, mi sono commosso. I genitori gli appaiono e gli dicono, lui ha paura di andare a morire, affrontare la lotta, eccetera, e gli dicono: sei bravo, coraggio, vai a morire, ce la farai, i tuoi amici hanno bisogno di te, cioè lo confermano, gli dicono che la sua vita è importante e che con la sua morte lui salverà gli altri, gli dicono di non avere paura. Allora la confermazione a livello cristiano è questo trasportato a livello di Dio, anzi è prima Dio che ci conferma, e per questo anche la Chiesa, gli apostoli, i genitori, i catechisti, i preti ci confermano. La Chiesa dice: io sono felice di averti come figlio, che tu sia figlio di Dio, di averti dato il battesimo, io credo in te. Tu non sei una persona che non vale, che sei brutto, che sei brutta, che non sei capace, che non sai studiare. No, tu sei in grado di amare, io credo in te, per questo tu puoi imparare ad amare, no? E allora le persone che vanno verso Cristo camminano circondate dagli apostoli, cioè gli apostoli ci confermano, ci dicono: Cristo crede in voi, Cristo ha creduto in noi. Noi siamo, è vero che siamo persone che abbiamo la nostra altezza, avremo forse gli occhi, li avremo di un colore diverso, forse i capelli, forse ogni tanto la gamba ci piace un po' sì, un po' no, forse vorremmo essere più muscolosi, ma noi siamo fatti così come siamo fatti, Cristo crede in noi. Il nostro corpo è bellissimo. La nostra mente, il nostro cuore, sapete che a volte noi non ci apprezziamo, a volte dei maschi o delle femmine non si piacciono, si guardano allo specchio e dicono: ma io sono veramente bello, sono veramente bella, io sono veramente capace di studiare, io saprò aiutare i miei amici, o i miei amici a un certo punto vi sputeranno perché io tanto non valgo niente, no? La confermazione è Dio che dice: tu sei in gamba, tu sei prezioso, tu sei, e Cristo ti dà il sigillo, ti dà la forza, la Chiesa ti sostiene perché tu possa credere nella missione che Dio ti ha dato. Pensate che un vescovo, che è stato vescovo del settore sud, quando dava la cresima lo faceva proprio, prendeva l'olio del crisma, che è un sigillo, si chiama, cioè è un sigillo, è come dire: tu sei mio figlio per sempre, non ho sbagliato a darti il battesimo, e lo dava proprio in maniera forte, così, no? In maniera che la persona sentisse sulla sua testa che era stato confermato, cioè gli aveva dato forza, gli aveva impresso dire: tu sei mio figlio, sei bellissimo, sei in gamba, sei, io credo in te, quindi tu devi credere in te, tu puoi credere, tu puoi amare, puoi donarti, no? Mentre tutto il mondo tende a scoraggiarti, a dire ma credere non ce la farai, ma studiare non ce la farai, ma sposarti non ce la farai, ma la vita è difficile, cioè, non puoi pregare, non puoi amare, non servi a niente, Cristo ti conferma e ti dice ce la farai. Io sono con te, se io sono con te, se è vero che il volto di Cristo è la salvezza del mondo, tu ce la farai perché io sono con te. E quindi vedete che gli apostoli ci assicurano, sono tutti quanti morti martiri, se voi guardate gli strumenti che hanno, sempre Sant'Andrea, vedete che ha la croce a forma di X, perché la tradizione vuole che lui sia stato ucciso su una croce a forma di X. Allora è lo strumento del martirio, cioè lui, come molto più di Harry Potter, che non esiste, ma lui è stato capace di morire per trasmettere Cristo, è stato capace di dare la vita. Voi sarete capaci di diventare genitori, voi sarete capaci di lavorare bene, sarete capaci di fare un'Italia bella, sarete capaci di salvare i poveri, di salvare chi ha fame, sarete capaci di amare i vostri amici, dando la vita, ma sarete capaci, perché Cristo vi conferma che voi potete professare la fede. Questa è la seconda tappa,
ognuno
si capisce?
La sua strada.
Esatto.
Il Signore vi darà modo di capire qual è e vi aiuterà nel vostro cammino.
E per questo voi potete dirgli di sì a lui, cioè di confermare, se tu credi in me, se tu sei il Signore, allora io posso dire che ti testimonierò, che io posso parlare di te, perché tu mi hai amato. Il primo passo è sempre suo, non è mai nostro, nella confermazione come negli altri sacramenti è sempre Dio che fa qualcosa per noi, e allora noi possiamo rifare qualcosa per lui come dono di amore che si restituisce. Bene, avanziamo. Terza tappa. Vedete che qui siamo arrivati sotto il volto di Cristo, lo vedete? Si vede lì in alto con l'aureola, Cristo sopra la croce e con la barba, e qui abbiamo la cattedra. Questa cattedra è il luogo dove il Papa insegna, si chiama cattedrale, è la cattedra e la sede del Papa che insegna il Vangelo. Esattamente come c'è la cattedra nelle scuole, nelle classi, no? La cattedra è il luogo dell'insegnamento. Qual è la cosa importante? Innanzitutto è importante perché la cattedra del Vescovo di Roma, ogni papa che diventa, ogni sacerdote vescovo che diventa Vescovo di Roma, viene a sedersi su questa sedia per dire che è il Papa di Roma. Pensate, qui è venuto Giovanni Paolo II, cioè appena eletto Papa nel 79, era giovanissimo, ha attraversato tutta quanta la navata, si è seduto, i preti si mettono tutti dove siete voi, e si battono le mani, appena lui si siede, si battono le mani. Benedetto XVI, io c'ero quando Benedetto XVI è diventato Papa, è stato eletto alla Cappella Sistina, ma poi dopo alcuni giorni viene e si siede sulla sedia, sulla cattedra, e questo segno esprime il fatto che lui è colui che deve spiegare il Vangelo, no? E lui ha detto una cosa interessantissima la prima volta che è venuto qui Benedetto XVI, Papa Ratzinger, ha detto: la gente pensa che la Chiesa faccia male ad insegnare e dice ma come si permette la Chiesa di insegnare, come si permette Don Gregorio, Don Andrea, Suor Bianca, i catechisti. In realtà la Chiesa deve insegnare, perché la Chiesa non insegna se stessa ma insegna Cristo. Se uno si siede lì sopra e non insegna Cristo... Allora, ritorniamo a noi, la cattedra dice appunto che qui si insegna Cristo. Provate anche a pensare voi, che cosa insegnate agli altri, quando date un consiglio a un amico, a un'amica, cioè che cosa noi dobbiamo insegnare agli altri, come si fa a rendere felice un altro? Voler bene un altro vuol dire, io ti voglio bene, io sono tuo amico, io sono innamorato di te, voler bene una ragazza o un ragazzo, vuol dire volere il suo bene. Ma qual è il suo bene? Cioè, come faccio io a sapere cos'è il bene di un ragazzo? Sapete che il bene non è semplicemente che l'altro ami me, ma è aiutarlo a essere felice, aiutarlo a essere in gamba, no? C'è una frase meravigliosa di un autore che io amo moltissimo, si chiama Saint-Exupéry, che ha fatto Il Piccolo Principe. Questo autore dice: amare non è guardarsi negli occhi l'un l'altro, ma amare è guardare insieme nella stessa direzione. Se io mi innamoro di lei, io non l'amo semplicemente perché guardo i suoi occhi e dico come sei bella, lo devo anche dire. Se una persona ama un altro, dice di amare un altro e non gli piace, non è vero, la sta amando, cioè uno deve essere fiero del suo ragazzo, sua ragazza. Ma io ti amo veramente anche quando ti dico ti voglio bene, ma ti voglio bene, quindi io e te dobbiamo andare verso il bene che è più grande di noi, dobbiamo camminare insieme. Cosa? Certo, ma io non voglio bene a lei, sto solo scherzando, no? Cioè, no, sto scherzando, sto spiegando una cosa seria con un esempio così da scherzo, no? Allora io vorrò bene veramente ad una ragazza quando cammino verso il suo bene, no? Allora il Papa, quando è venuto qui, ha detto: il Papa insegna il bene che è Gesù. Lo si ascolta non perché il Papa dice io, ma perché il Papa dice Gesù è il bene, dobbiamo camminare verso di lui, no? e questa cattedra rappresenta proprio il suo insegnamento. E come sapete, in tutte le chiese c'è dall'altra parte l'ambone, che è il luogo dove si proclama la parola di Dio, c'è anche nella vostra parrocchia l'ambone, che è importante perché lì si sale per dire non la parola del prete, ma si dice la parola di Cristo, la si legge, la si spiega, perché quella parola è in grado di indicarci il bene. Se io e lei che ci vogliamo bene non abbiamo la parola di Dio che ci indica il bene, in realtà non riusciremo a volerci bene, perché per volerci bene abbiamo bisogno di quella luce che ci guida. Fine della terza tappa, ci spostiamo di qua per la quarta tappa. Allora, qui facciamo la quarta tappa. Se voi guardate, sotto la cattedra c'è una piccola lastra medievale dove sono rappresentati quattro animali. Se voi leggete in latino si leggono anche i nomi. Vedete che c'è scritto basilisco, che è un animale leggendario, draco, che vuol dire dragone, drago, leone, leo, e aspis, serpente, vipera, no? Questo è un salmo che dice che il Messia di Dio schiaccerà l'aspide, il leone, il basilisco, la vipera, cioè calpesterà il male. Voi sapete che un altro grande problema che noi abbiamo nella vita e nella cresima, questo cominciamo a capirlo sempre meglio, è che il male esiste. Cioè, nella vita c'è il male. Noi siamo capaci di fare del male, noi abbiamo fatto del male, cioè a volte noi abbiamo tradito l'amicizia, abbiamo sprecato il nostro tempo, a volte sono fatti i genitori fra di loro, papà e mamma hanno litigato, hanno divorziato, a volte c'è gente che ha rubato, c'è gente che ha ucciso addirittura, pensate ai grandi, alle persone terribili come Hitler, come Stalin, no? Cioè il male esiste. Che cosa dice la Chiesa? Che dinanzi al male Cristo è più forte del male. Sapete, c'è un testo che amo moltissimo di uno scrittore che dice questo. Sapete che alcuni adulti non vorrebbero che i ragazzi sappiano che esiste il male, no? Dicono, ma dopo muore una persona non lo portiamo al funerale perché sennò si mette a piangere, no? Come se il bambino non lo sapesse, cioè una stupidità. Tutti noi sappiamo che il male c'è, che c'è la morte, c'è il peccato, c'è il tradimento, c'è l'odio, c'è il pettegolezzo, eccetera, no? Questo scrittore dice, le favole non servono a insegnare ai bambini che esistono i draghi, perché i bambini sanno benissimo che i draghi esistono. Le favole servono a insegnare che c'è San Giorgio che è più forte del drago. Quello che a noi ci salva, che ci dà speranza, non è negare l'esistenza del male, perché il male c'è dentro di noi, c'è negli altri, c'è nel mondo, ma è credere che Cristo è il vincitore del male, quindi sapere che il male c'è ma non averne più paura. Non aver paura quando sentiamo il male, ma sapere che con l'amore e con la fede lo possiamo vincere. E sapete che cos'è il male? Una cosa breve, sarebbe complicatissimo parlare di questo. È una grandissima domanda che hanno tutti gli uomini. Da dove viene il male? Se Dio è buono, da dove viene il male? Se tutto... Allora ci sono vari tipi di risposte. Se per esempio avessero ragione di nuovo i materialisti, come dicevo prima, se avesse ragione Darwin, il male non esiste, perché il pesce grande mangia il pesce piccolo. Che male c'è? Cioè, lo squalo deve mangiare la sardina, lo squalo deve mangiare il tonno, il leone deve mangiare la gazzella. Perché io non posso mangiare un bambino più piccolo, o io voglio i suoi soldi, perché non li posso prendere? Perché io non posso prendere la ragazza che è fidanzata con un altro? Perché l'uomo non è il più forte che si può prendere tutte le ragazze del mondo? Cioè, perché noi sappiamo che... Allora noi crediamo che il male c'è, non è vero che tutto basta che si sviluppi e tutto quanto vada bene, no? La fede dice questo, che il male non è forte come Dio, perché solamente Dio è il bene, solamente Dio esiste all'origine. Non c'è un principio del male e un principio del bene, ma solamente il bene è l'origine di tutto. Ma se Dio è il bene e io, al posto che fidarmi di Lui, mi giro e gli volto le spalle e dico Dio, io ti odio, io non ti credo, io mi trovo senza il bene. Il male non è forte come Dio, il male è l'assenza di Dio. Anzi, più ancora, il male è il rifiuto di Dio, cioè quando io mi rifiuto, quando io tolgo Dio dalla mia vita, io sono creatura, per avere la vita eterna ho bisogno di Dio, per sapere cos'è il bene ho bisogno del Vangelo, per sapere, per avere la forza ho bisogno dei sacramenti, della confessione. Se io dico no, Dio non lo voglio, io mi trovo senza il bene e allora mi trovo che faccio il male. Il peccato per la Chiesa non è esattamente come la vita di grazia, il peccato è togliere il bene dalla mia vita. Ma quando Cristo riviene nel mondo, Cristo è capace di calpestare il male, proprio perché il male è questo rifiuto di Lui, Lui rientra nella vita e Lui è più forte del male. E allora questa cattedra indica attraverso il Papa che si siede sopra gli animali, che rappresentano l'animale, rappresenta che il male c'è nel mondo, ma può essere vinto. un'ultima battuta, c'è un libro molto bello di Lewis, che è l'autore delle Cronache di Narnia, che forse conoscete, un altro testo meraviglioso. Sapete che Lewis ha scritto un libro ironico ma anche molto serio sull'esistenza del diavolo, e lui dice: il diavolo è contento di due tipi di persone, quelli che negano la sua esistenza, cioè i materialisti, così non si difendono dal male, cioè se tu dici che il male non c'è non ti difendi, e quelli che hanno una tale paura del male che pensano che il male sia più forte di Dio, sia forte come Dio. Allora tutti e due il male li pre. Se invece una persona sa che il male c'è, ma sa che Dio è molto più forte del male, si mette nelle braccia di Dio e il male non gli fa più niente, cioè è portato dalla misericordia e dall'amore di Dio, no? Si rivolge verso Dio, Dio si rivolge verso noi, noi lo abbracciamo e noi siamo nelle sue mani, non siamo più soli. La confermazione è di nuovo questo, cioè dire: Signore, io mi volgo verso di te, confermo che da te viene la vita, non voglio essere senza di te, senza il bene, senza il Vangelo, senza l'amore, senza la speranza, voglio essere con te. E quindi si calpesta il male che esiste ma che lo mettiamo sotto i nostri piedi.
Solo quella volta, cioè solo quell'occasione non gli viene il Papa?
Viene anche altre volte, però quella è la prima volta che viene appena eletto. Però può venire tante altre volte. Qui viene almeno una volta l'anno, viene almeno due volte l'anno, viene per la lavanda dei piedi Giovedì Santo e viene per il convegno diocesano. Almeno due volte l'anno viene qui, ma potrebbe venire anche di più, dipende da tante cose, insomma.
Ma c'è stato il guascio alla porta?
Niente di importante. Allora, quinta tappa, vedete che qui siamo sotto l'altare. E l'altare è, come in ogni chiesa, al centro dove tutti guardano, ed è solennizzato da questo ciborio, questo grande ciborio, si chiama ciborio, questa struttura con delle colonne. Vedete che qui ci sono Pietro e Paolo, di nuovo Pietro con le chiavi, con le due chiavi, e San Paolo dall'altra parte con la spada, e qui celebra il Papa, celebra i cardinali, i preti, eccetera. Che cos'è l'altare? Perché l'altare è importante? Perché anche la vostra cresima sarà fatta ad un altare, no? Per questo motivo semplicissimo: la Chiesa crede che Cristo è esistito, è veramente morto, è veramente risorto, e crede allora che Cristo viene nel momento della celebrazione a amare la nostra vita. Cioè Cristo non ha amato solo Pietro e Giovanni, ma Cristo ha amato anche noi adesso. E Cristo viene nei sacramenti. La fede è fede in Cristo di 2000 anni fa, ma è fede nel Cristo che viene a visitare la nostra vita. Un vescovo diceva recentemente una cosa bellissima: non basta che Cristo sia vivo perché io abbia fede, che io sia felice. Per esempio, io posso avere un ragazzo che io amo, che è vivo ma sta in America, io non lo vedo da 5 anni, cosa ci faccio con uno che io amo ma che non vedo mai? Cioè io uno che amo ce lo devo sentire. Cristo, perché io lo ami, perché mi ami, deve essere presente, cioè io non basta che il mio ragazzo, il mio amico sia vivo, ma deve essere vicino a me, mi deve abbracciare, mi deve toccare. La Chiesa crede profondamente, proprio perché Cristo è risorto, che è l'unico, perché figlio di Dio, che non solo si ricorda il suo passato, ma viene ad amarci oggi nei sacramenti, e nella Cresima è Lui che vi conferma insieme alla Trinità, al Padre e allo Spirito Santo, no? Cristo è presente. Voi sapete che quando il sacerdote dice questo è il mio corpo sull'altare, non è che sta facendo, non è che dice questo è il suo corpo, cioè non dice il corpo di Cristo, e non dice neanche questo è il mio corpo, cioè io Don Andrea, io Don Gregorio vi do il corpo mio, no? È chiaro che il sacerdote vi dà anche la sua vita, cioè quando lui sarà più grande vi avrà regalato la sua vita, voi sarete diventati migliori perché lui è stato con voi, no? Io sono stato
un po' d'altezza.
Anche d'altezza. Ma quando Cristo dice questo è il mio corpo, lo può dire perché è Cristo che lo dice in lui, cioè Cristo risorto è presente nel sacerdote quando celebra la messa. Il termine tecnico è, cioè il sacerdote celebra in persona Cristi, cioè è la persona di Cristo che celebra nella persona del sacerdote. Allora Cristo dice io, Cristo a te Ilaria, a te Noah, a te Michael, io oggi do me stesso, io oggi vengo incontro a te, come un amico che è presente, che è vivo e realmente ci dona se stesso, no? Allora nell'andare verso Cristo, nel camminare verso Cristo, noi incontriamo Cristo che ci dà se stesso, perché noi possiamo avere questa forza.
Perché quello è
la Chiesa
spaccata?
Perché le pietre col tempo si rovinano, quella è una pietra scolpita a mano. Provaci tu a rifarla. Le pietre si rovinano e bisogna prendere. A me piacciono molto più le pietre rovinate di quelle pulite e moderne. Per esempio questa pietra qui, che è stata rifatta da poco, è molto più brutta secondo me di quella pietra lì che ha 800 anni. Quella è stata fatta da dei giovani come voi o tipo i vostri genitori eccetera, che lavoravano le pietre, le scolpivano una per uno e le mettevano per abbellire, per dire guardate che l'altare è veramente importante. Pensate anche che la gente un po' scioccamente dice: ma la Chiesa a cosa serve che fa una cosa così grande? Cioè sembra uno spreco di soldi. Pensate che, per esempio, quando i vostri giovani diventano preti qui, non c'è un posto, cioè questo posto serve come lo stadio, molto più che lo stadio. Pensate che sciocchi sarebbe un tifoso che dicesse: ma che fanno a spendere i soldi a fare l'Olimpico? Cioè è chiaro che tu hai bisogno di... La Chiesa fa queste chiese perché le chiese servono. Quando muore un vescovo, muore un prete, muore una persona che ha fatto la carità, non c'è un posto a sedere. Mi ricordo all'ultima ordinazione dei giovani, sono di età di diaconi, dopo 2 ore di liturgia non si respirava, pur essendo così alta, c'era talmente tanta gente, perché questi posti servono veramente. Pensate a quelle persone che hanno fatto il porticato del Bernin di San Pietro, la gente dice: guardate che spreco di soldi. Ma pensate se non c'era quello, quando muore il Papa Giovanni Paolo II, dove andavamo a salutarlo? Quando morirà Benedetto XVI, viene eletto un nuovo Papa, si apre la finestra e si dice il nome del nuovo Papa. Chi è? Come si fanno tutti i romani a radunarsi? Cioè questi luoghi servono veramente per celebrare l'Eucaristia e per vivere tutti insieme la fede, no? E allora al centro c'è l'altare, ma poi serve tutto lo spazio perché tutto il popolo possa essere radunato. Oggi è un giorno feriale, cioè siamo in pochi, ma se voi veniste qui appunto quando c'è un'ordinazione è strapieno di gente che non sa dove sedersi, devono stare in piedi attaccati agli altari laterali perché non ci sento. E un'ultima cosa, la Chiesa, come sapete, tramite l'Eucaristia è veramente necessaria perché noi troviamo Cristo. La Chiesa non è perfetta. Pensate ai vostri genitori, no? Secondo me i figli sono quelli che meglio conoscono le rughe, i difetti dei genitori. Per esempio mia mamma, mio papà, tutti parlavano benissimo e ogni tanto mi veniva a dire: sì, ma se vi racconto io quello che si dicono a casa, se vi racconto... Cioè le persone non sono perfette, no? Però in realtà se io non avessi avuto mio padre e mia madre non esisterei. Cioè mio padre e mia madre non è che erano perfetti, ma la cosa meravigliosa che hanno fatto è che mi hanno dato la vita. Cioè senza di loro, con tutti i limiti che hanno avuto, io non esisterei. E così è la Chiesa, cioè la Chiesa non è perfetta, ma la Chiesa è lei che ci dà Cristo. Pensate alla cresima e il battesimo, se non ci fosse Gregorio, le suore, i catechisti, io, il Papa, è la Chiesa che ci dà la fede. Noi impariamo la fede, riceviamo i sacramenti, riceviamo il Vangelo, eccetera, perché la Chiesa ce lo dona, no? E i padri usavano un'immagine bellissima, dicevano che la Chiesa è come la luna. La luna, la luna sembra bellissima, no? Se uno è innamorato la sera, cammina col suo fidanzato, è bellissimo stare sotto. E se tu ci vai da vicino alla luna, la luna è come un campetto di terra e sassi dove giocare a calcio ci si verrebbe male, no? Perché la luna è bella? Perché la luna, che è fatta di terra e sassi, il sole ci proietta la sua luce e quella cosa che non avrebbe luce risplende perché il sole la illumina, no? E i padri della Chiesa dicevano: il sole è Cristo. Cristo illumina la Chiesa, che è fatta solo di sassi. Noi siamo fatti di sassi, voi siete belli ma siete anche un po' fatti di sassi, siete anche un po' fatti di peccatacci, di mischinerie. Lorenzo è splendido ma è anche un ragazzo che ha i suoi difetti. Se però Cristo illumina la sua terra, la sua terra diventa luminosa. E allora la Chiesa, che è terra, che è qualcosa di sassi, se Cristo come luce la illumina, riflette la sua luce sul mondo intero, no? Quindi questo è la Chiesa non è luce, ma la Chiesa è una luce riflessa, la Chiesa fa arrivare a noi la luce di Cristo, questa è la sua grande bellezza, la sua grande forza. Quinta tappa, usciamo fuori per l'ultima tappa. Allora, ultima tappa, siamo usciti fuori, vedete che qui c'è una loggia, si chiama così, questa loggia con questi archi aperti, questa è la loggia delle benedizioni, perché quando la popolazione veniva anticamente, adesso avviene raramente, ma San Pietro è la stessa cosa, il Papa si affacciava da quel balcone, vedete c'è una parte più bella al centro e dava la benedizione, quindi quello che viene fatto dentro la chiesa viene poi portato fuori per essere donato al mondo, cioè non si sta sempre nella chiesa, ma nella chiesa si sta per essere confermati per portare Cristo nel mondo, no? Allora questo ci ricorda un'ultima cosa che ha a che fare con la vostra cresima. Voi siete cresimati, siete ragazzi e ragazze, non per dire come siamo belli, come siamo bravi, ma siete cresimati per servire, per dare la vita, no? Anzi, la cosa più bella è proprio la domanda: voi a che servite? Che ci state a fare nel mondo, no? Una persona che non sa cosa serve, che non è servo, non sa cosa serve, cioè è inutile. La cosa drammatica della vita è quando si è inutili, ma appunto la confermazione ci dà la consapevolezza che noi siamo utili, noi abbiamo una missione nel mondo, no? E la cosa bella è che noi amiamo quando capiamo che cosa abbiamo da dare agli altri, cioè che cosa noi abbiamo ricevuto di intelligenza, di fede, di carità, di amicizia, di amore, di Cristo, eccetera, che gli altri ne hanno veramente bisogno e se noi non glielo diamo, loro non riescono ad averlo. E la vera libertà è questo, la libertà non è non fare niente. Voi sapete che se una persona va in pensione, per esempio, a volte alcuni nonni hanno paura di andare in pensione, perché in pensione sono liberi, perché non hanno niente da fare, ma se tu non hai qualcosa di bello da fare, muori di pizzi, muori di noia. Sapete che la noia è il momento in cui tu sei libero, ma non c'è niente di bello da fare. Invece la bellezza della vita, io non mi annoio quando la mia libertà la riempio di qualcosa di grande, di bello, no? E la Chiesa dice che la vita è bella e Dio l'ha fatta in maniera tale che deve servire agli altri, che ciò che Cristo mi dà deve essere donato. Voi avete ricevuto la vita dai genitori? E la domanda è, ma noi diventeremo diventerete genitori? Avete ricevuto dai preti l'Eucaristia? Ma chi di voi diventerà prete? Pensate, se uno dei ragazzi di Santi Ottavio non diventerà prete, quando voi sarete genitori e avrete dei figli, voi direte, io voglio che mio figlio fa la comunione, ma se non c'è un prete che gli dà la comunione, io e Don Gregorio saremo già morti, come fa a fare la comunione se non c'è un prete che gli dà la comunione? Cioè, ogni generazione si deve ridonare, servono quelli che sono stati figli che diventino genitori, che diventano preti, che diventano suore, che diventano docenti, cioè bisogna imparare a donare. E il cammino dell'essere giovani è questa fatica di cercare di capire come ci dobbiamo donare e imparare già con i piccoli gesti a donarci. Per esempio, sarebbe bello che in cammino verso la cresima voi per esempio regalaste qualcosa di vostro e prendete dei soldi, per esempio, è una cosa fondamentale. Cioè, noi non possiamo usare i soldi solo per noi, anche se uno ne ha pochi, anche se Lorenzo avesse pochi soldi, se lui ha il coraggio di prendere dei soldi e darlo per le missioni, lui può salvare una vita umana. Cioè, non è vero che noi, anche se siamo piccoli, non possiamo fare niente. Noi possiamo aiutare un missionario a salvare un villaggio, a annunciare la fede, a far sì che delle persone diventino migliori. Se noi impariamo a donare, anche nel piccolo, poi quando saremo grandi saremo capaci di donare la vita, per esempio, come genitori, no? Ma una persona che non si abitua mai a donare, a servire, a benedire gli altri, si preoccupa sempre solo di prendere, poi dopo viene al momento in cui bisogna donare le cose serie e non ha camminato verso il servizio, no? E allora questa appunto è l'ultima tappa che ci fa ripercorrere tutto quanto l'itinerario. Abbiamo visto che si entra avendo una speranza, perché Cristo è il sole della nostra vita, si viene confermati dalla Chiesa camminando, c'è la parola con la cattedra che ci dà la certezza che c'è il Vangelo di Dio, c'è l'Eucaristia che ci sostiene nel nostro cammino e tutto questo ci viene donato perché divenga un servizio, no? Quindi noi arriviamo veramente a servire con la cresima, ma possiamo servire gli altri perché siamo stati amati, perché Cristo è venuto a noi, perché Cristo si è rivelato come il Salvatore, no? E quello che noi abbiamo ricevuto vogliamo che continui la corsa perché ogni uomo sia amato veramente.